Ave Maria, evviva cari ascoltatori, santa settimana nuova. Dopo che abbiamo celebrato ieri la festa della Santissima Trinità, eccomi come comincio o un nuovo corso o veramente una continuazione del corso precedente sulla grazia, poiché mi faccio sempre, mi preme sempre far notare che la vita della grazia è la nostra elevazione a partecipare, ad essere, a portare la natura di Dio in noi per partecipazione di per noi stessi e portiamo la natura umana in noi, che ci fa per sé degli esseri umani e non divini. Ma siamo divini, o come dice lo stesso Gesù Cristo nel Vangelo, voi siete degli dèi. Per partecipazione, per grazia, in quanto Dio stesso crea o fa nella vostra anima una nuova qualità che vi dispone ad assomigliare alla natura di Dio stesso. E quindi il corso della grazia approda o porta a voler conoscere la vita di Dio stesso. Ora, ciò che Dio ci ha rivelato sulla sua vita interna è la Santissima Trinità. Essa diventa dunque l'oggetto ricercato del nostro corso della grazia. Faccio notare sin d'ora che la parola Trinitas per la prima volta appare già nell'autore Tertulliano nel secondo inizio terzo secolo. E quindi è un termine antichissimo, certo non si trova nel Vangelo. Non so se ieri avete sentito il Vangelo di Nostro Signore quando sta per salire in paradiso e lascia gli apostoli dicendogli: ecco, vi mando a battezzare tutti gli uomini della terra nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Qui avete proprio per bocca di Gesù Cristo i nomi delle tre persone di Dio, ma certo né nostro Signore né chiunque nella Bibbia vi utilizzerebbe mai la parola Trinità. Essa è una parola introdotta probabilmente già nel primo secolo, ma sicuramente nel secondo secolo, dagli autori cristiani, che corrisponde alla parola greca trias, per far notare il massimo mistero della nostra fede, ovvero sia la Santa Trinità è questo Dio uno che è tre persone. E quindi è un mistero difficilissimo, altissimo, poiché se noi siamo tre persone, prendiamo Pietro, Paolo e Martina, ad esempio, sono tre persone umane. Ma allora sono pure tre esseri umani, non sono un solo uomo, sono tre uomini perché ciascuna persona porta indipendentemente la sua natura umana in sé, dunque non abbiamo un solo uomo che è portato da tre persone o che piuttosto fa essere tre persone umane un solo uomo. Ma l'uomo uno viene diviso e moltiplicato ad essere tre uomini. Non così invece nel mistero della Santissima Trinità. La Santissima Trinità è il Dio individuo uno, si mantiene la verità somma della fede del monoteismo, e questo Dio uno è tre persone, che però sono realmente distinte fra loro. In genere siamo dunque noi figli della vera religione, che è la religione cristiana cattolica, la professione nella Santissima Trinità, siamo accusati ad esempio dai musulmani per essere quasi dei politeisti. Con la Trinità noi avremmo negato la unica natura divina, poiché affermeremmo il triteismo, quasi esistessero tre dei. Invece no, manteniamo e approfondiamo piuttosto con la Santissima Trinità il mistero dell'unità di Dio, che le tre persone non sono una relativizzazione, ma una espressione massima di Dio uno, di questo unico Dio in cui tu credi, al quale preghi e che è tuo padre. Esso è tre persone. Vogliamo tanto approfondire quindi questo mistero sommo della Santissima Trinità, poiché, come dicevo, in funzione della grazia è il fine della nostra vita che dobbiamo contemplare, la vita interna di Dio, e anche per rimediare ad una antica e eterna ignoranza sulla Santissima Trinità. Noi crediamo in Dio, va bene, tu credi in Dio, ma chi sia la Santissima Trinità con fatica lo sanno. Faccio notare che, per esempio, in Austria, il paese da dove vengo, a Salisburgo, che in epoca non era ancora parte dell'Austria, comunque i padri gesuiti hanno fatto una missione popolare nelle parrocchie e hanno chiesto alla gente se gli sanno dire che cos'è la Santa Trinità. Ebbene, la gente era così ignorante, credeva solo nei, sapeva solo dei santi, dei martiri, delle reliquie, che sono verità preziosissime, quali mediatori della grazia di Dio, per carità. Dobbiamo credere e venerare i martiri e le reliquie. Ma il più della gente ha risposto alla domanda dei gesuiti chi fosse la Santa Trinità, hanno detto saranno probabilmente la Santa Trinità una vergine martire dell'antichità cristiana, boh, non lo so. E invece dobbiamo sapere che la somma è Dio stesso. Quindi ho detto già che la continuazione del corso della grazia, perché la Santa Trinità rappresenta la vita interna. Ecco, devo certamente riconoscere la Santissima Trinità non è la vita interna di Dio stesso, poiché strettamente parlando la vita di Dio è il suo essere puro. Come dice San Tommaso a seguito dell'Antico Testamento, chi è Dio in sé, che cos'è la sua vita interna? Lui è, sono colui che sono l'essere di per sé, e quindi la vera vita di Dio è l'immensità di perfezione, e la pienezza di perfezione, addirittura a modo di una semplicità assoluta non composta, cioè l'abisso di tutte le perfezioni spirituali immaginabili, e te li devi immaginare comprese o semplificate in una sola purezza che è l'essere di per sé. Qui tocchi la vera vita di Dio, che non conosce distinzione. Invece la Santissima Trinità è la distinzione delle tre persone, le quali sono dunque il Dio uno, ma non sarebbe esattamente corretto dire che il Dio in sé, la vita di Dio, consiste nella distinzione delle persone, consiste nell'essere semplice. A proposito di questo, a noi uomini, non solo in stato di grazia, ma persino quando staremo, spero tutti, in paradiso nella visione beatifica, quando vedremo Dio per come è davvero nella sua vita interna, a causa della sua semplicità non composta, non potremo comunque mai capire la vita di Dio. Essa è eccessiva. È così spessa come è nello strapotere della sua ricchezza, viene contenuta in un così facile modo di essere da farci venire il vertigine quando pensiamo al modo di essere di Dio. È incomprensibile nella sua semplicità. In Dio, in teologia si dice che anche in patria non si comprende Dio. Saremo visionari di Dio, potrai vederlo faccia a faccia, sì, ma per cadere nell'abisso della sua immensità non riuscirai mai a comprenderlo, cioè a tenere in mano intellettualmente tutta l'ampiezza e la semplicità della sua perfezione. Avete presente, lo potete anche sperimentare qui in terra, potete conoscere qualcuno, sì, vederlo faccia a faccia, ti sta di fronte, e conosci qualcosa di lui e potrei dire che lo conosci, anche se nel suo interno, nella sua vita interna, non lo comprendi fino in fondo. Invece ogni essere umano di per sé può essere pervaso e da te, se l'hai studiato bene, se l'hai sperimentato, puoi conoscerlo, comprenderlo fino in fondo perché lui è un essere limitato e quindi ce la fai di fare il giro di tutti gli aspetti della sua personalità, non così in Dio, è infinito già in modi di essere, in perfezione, ma soprattutto quando devi fare l'atto di capire che questa somma infinita, incommensurabile di perfezioni, di bellezze, te lo devi pensare in una non composta, spirituale facilità, allora fare capitolazione a capirlo. Non lo capisci, non lo comprendi. Comunque consisti in questa purezza. La Trinità invece è la distinzione delle persone. Quindi la Santissima Trinità non è esattamente l'essenza della vita di Dio. Comunque Dio qualcosa della sua vita interna ce l'ha fatto conoscere. E ci ha fatto conoscere della sua vita interna questo aspetto, ti ha fatto accedere per via di rivelazione il fatto che Dio stesso si comunica a se stesso. Questa è la parola chiave del nostro corso della Santissima Trinità. Se tu capisci, almeno se tu puoi contemplare che la sua misteriosa vita interna, così profonda, così incomprensibile, lui la comunica ad altro, allora in virtù del fatto di essere, di averla comunicata, per poter comunicare, lui deve essere comunicatore, ci vuole un datore della comunicazione, e anche un ricevitore, come dire in italiano, qualcuno che riceve questo comunicato, questa vita comunicata di Dio. E quindi nella comunicazione di sé della sua vita ci vogliono più persone, il comunicante e il comunicato, e queste più persone che tra loro vivono insieme la vita di Dio, semplice. Questa è la Santissima Trinità. Questo si è fatto conoscere ed è sempre all'interno di Dio e della sua vita, appartiene alla sua vita, e quindi sebbene la sua vita divina sia più semplice che la distinzione delle sue più persone, il fatto delle più persone appartiene alla sua vita interna. E quindi se tu per la grazia sei elevato a partecipare qualcosa della vita interna, soprattutto questa sua comunicazione ti è stata rivelata e quindi è fine della tua vita di grazia la Santissima Trinità. A proposito, in virtù della sua comunicazione di sé, sta anche di fatto che la Santissima Trinità presiede all'intero cosmo creato. Questo perché? Perché Perché anche il cosmo creato, noi la creazione di Dio, anche noi siamo una forma inferiore della comunicazione di Dio. Siamo una imitazione perfetta dell'autocomunicazione di Dio, il quale si comunica per sé e perfettamente. Cioè non solo perfettamente, ma addirittura in senso proprio, solo nella Santissima Trinità. Ovvero sia, se la Santissima Trinità è Dio stesso, in quanto si comunica nel suo pieno essere divino, nella sua vita divina stessa, completamente, in modo tale da generare un figlio il quale riceve l'intera perfezione di Dio, e allora tu hai Dio il Padre e Dio il Figlio, si comincia la Trinità che si conclude poi con la spirazione dello Spirito Santo. Se poi aggiungi a questo che quando Dio, le tre persone hanno creato il mondo dal nulla, in questo ha fatto solo una versione limitata della sua comunicazione di sé, ovvero sia tutti noi siamo frutto di Dio, dalla mano di Dio, e certo non siamo la sua piena comunicazione. Fosse così, tutti noi saremmo Dio come lui stesso. Lui dalla sua mano onnipotente ha fatto qualcosa che però può anche essere soltanto il frutto, una somiglianza, sebbene limitatissima e inferiore, ma sempre solo di sé. Di chi altro Dio può avere comunicato qualcosa creando la creazione, il cosmo? Il cosmo intero è una rappresentazione infinitamente inferiore, d'accordo, ma sempre di questo Dio solo. Se Dio solo si fa comunicare e rappresentare pienamente nella Santissima Trinità, e se noi la creazione, il cosmo intero, siamo una versione limitata, inferiore di questa somma comunicazione di Dio che si attua nella Santissima Trinità, ne puoi già concludere che l'intera creazione, il cosmo fisico di questo universo che tu conosci e nel quale vivi, è solo una imitazione della Santissima Trinità, e cioè che la Santissima Trinità presiede e imprime il suo carattere trinitario ad ogni creatura. Questa è la base teologica di un grande tema molto amato, delle cosiddette vestigia Trinitatis, ovvero del vestigio della Santissima Trinità, che ogni cosa, ogni uomo, ma ogni realtà anche fisica di questo mondo, nella sua costituzione più interna, nella sua essenza, porta l'impronta, una certa qual somiglianza molto inferiore, devi cercare molto, ma ogni essere porta la traccia della Santissima Trinità in sé, più o meno conoscibile, ma necessariamente, poiché siamo una certa comunicazione inferiore di Dio stesso, la qual comunicazione ha pieno, come dicevo, la Trinità, dunque la Trinità imprime un certo qual carattere della sua somiglianza alla creazione, come ciascun uomo che opera, ciascun artista nel suo operato lascia una traccia di se stesso. Questo è il fatto principale, insomma, di Dio nella sua unità. Dio come uno crea il mondo e lascia nell'essere, ciascuna cosa è un certo essere, un certo ente, una somiglianza del creatore, del suo maestro. Nel nostro essere siamo infatti uni, ciascuno è un essere o umano o cavallino o vegetale o quello che sia, un essere computer nella sua unità, ogni creatura è in somiglianza di Dio. Ma dato che quando Dio ha comunicato nell'essere, certo, solo la sua unità, il suo essere uno, facendolo rappresentare nelle nostre rispettive unità proprie, che rappresentiamo come esseri distinti e propri a modo nostro l'unità di Dio, questo operato da parte di Dio non fu fatto se non in quanto, creandoci nella nostra unità rispettiva, ci ha prodotti. Ci ha portati fuori dalla sua mano, ma allora la sua opera per cui noi rappresentiamo nella nostra unità creata l'unità di Dio, non si è fatto al di fuori del suo tema di comunicarci. Puoi trovare l'unità di Dio quanto vuoi nella unità della creazione. È comunque soltanto una unità che assomiglia a Dio nel tema della comunicazione. Quindi, se è vero che l'intero cosmo creato assomiglia all'unità pura e semplice di Dio, gli assomiglia solo all'interno di assomigliargli anche in certo qual modo nella distinzione delle sue tre persone. Le quali, ripeto, sono il Dio uno, che comunica dunque la sua unità nel comunicare una certa qual somiglianza della Trinità delle sue persone. Riprendo il tema principale, dato che noi abbiamo come fine della nostra esistenza di conoscere, quel fine di conoscere, amare e servire Dio stesso come suoi figli, essendo elevati a membri della sua natura e famiglia nella grazia, e dato che di questa sua familiarità Dio ci ha rivelato la sua Santissima Trinità, questa Trinità è il fine, della nostra esistenza. Come lo dice anche la Chiesa Cattolica nel suo terzo concilio locale a Roma nel IV secolo. Sapete che i concili della Chiesa di Cristo, i grandi concili importanti sono quelli di Nicea, sempre nel IV secolo, dove si ribadisce una verità di fede centrale, che Cristo è appunto di stessa sostanza con il Padre, che la distinzione delle persone non preclude all'unità di Dio, e che se Cristo uomo è di stessa sostanza del Padre, questo Cristo uomo è personalmente Dio il Figlio. Questa verità fu ribadita nel primo grande concilio a Nicea, e poi successivi grandi concili noti alla teologia. Sono i concili che si hanno soprattutto nell'attuale Turchia, che in epoca era l'impero bizantino cristiano, e che si conoscono bene dalla storia della cristianità. Invece si conoscono meno gli infiniti concili locali, oppure i sinodi regionali o diocesani. Invece sono molto preziosi, ad esempio qui nella città di Roma. Dopo il concilio di Nicea, stiamo nell'anno 382, si ribadisce questa bellissima finalità della nostra vita cristiana, per cui mi permetto farvi il recito di queste parole del concilio locale di Roma, per capire a che punto non perdiamo mai il tempo di consacrare la nostra meditazione alla Trinità, ma anzi al rovescio sprechiamo il nostro tempo se non contempliamo continuamente la Santissima Trinità. Ecco le parole del Concilio di Roma. Questa è dunque la salvezza dei cristiani, cioè di credere nella Trinità, ovvero nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e che noi battezziamo in questa Trinità, crediamo senza dubbio nella vera e sola e unica divinità, potenza, maestà e sostanza di Dio, perché raggiungessimo alla vita e che meritassimo di raggiungere alla vita eterna contemplando la Trinità nella sua unità. E mi piace anche recitarvi delle parole del più grande teologo della cristianità, San Tommaso d'Aquino. La conoscenza della Trinità nell'unità è il frutto e il fine dell'intera nostra vita. Ecco, adesso prendo mie parole, non sono più citazioni. Quindi è centrale per noi capire che se Dio ha deciso di rivelare a noi uomini qui in terra almeno la sua Santissima Trinità, non l'abisso intero del suo essere, ma almeno la sua comunicazione di sé per la quale lui è Trinità, questa Trinità diventa anche per la nostra vita interna in paradiso il nostro fine principale. Tu, quando starai in paradiso, passerai la tua eternità a meravigliarti, a incantarti della comunicazione di Dio stesso nella quale è Trinità. E dato che la vita in terra la siamo chiamati a vivere solo per prepararla alla vita eterna, per cui non perdiamo il tempo lunedì mattina a contemplare, a meditare sulle verità di fede, sulla Santissima Trinità, perché la vita interna l'abbiamo ricevuta solo per prepararci alla vita in paradiso, significa che il nostro fine è consacrare il nostro tempo qui in terra a studiare e ad approfondire la Santissima Trinità. Questa Trinità Dio stessa l'ha rivelato all'umanità già nell'Antico Testamento. È importante, è centrale sapere che Dio ci ha fatto conoscere il suo essere Trinità. Non solo nel Nuovo Testamento in Cristo, lì diventa tutto esplicito, o se così volete solenne, diventa personale, ma più importante è ancora sapere che già prima di Cristo, nell'Antico Testamento, Dio ci ha fatto conoscere il suo essere Trinità. E vi presento, per poi spiegarvi come mai è così cruciale sapere che ce l'ha fatto conoscere già nell'Antico Testamento, prima vi do i passi della Bibbia nell'Antico Testamento stesso, dove potete toccare la verità del suo essere più persone, che questo Dio uno è più persone. Per prima cosa, il primo testo dell'Antico Testamento che vi presento, che ci indica misteriosamente, ma già meravigliosamente, il suo essere più persone, è proprio nell'atto della creazione, di cui ho già parlato prima, all'inizio del tempo, le primissime parole, il primissimo tema nel libro della Genesi, del Vecchio Testamento. Quando all'inizio del tempo Dio crea e dice, cito, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Dio non dice, io faccio l'uomo a mia somiglianza, ma ha parlato al plurale. Dio, questo Dio uno e più persone divine, distinte, appunto le tre che sono la Santissima Trinità. Questo mi viene a conferma del tema di prima ed indicativo per la verità di fede che la creazione come tale, cioè noi, siamo creati dal Dio uno solo in quanto siamo un'immagine ed una imitazione della Santissima Trinità, ovvero che è il Dio uno che in verità effettivamente crea noi, significa in concreto che la Santissima Trinità, che sono le tre persone che ci creano, non c'è una contraddizione, il fatto che sono le tre persone che ci creano e che imprimano la loro impronta della distinzione, è una precisazione del fatto che Dio uno che ci crea per farci assomigliare alla sua unità. Il secondo passo dell'Antico Testamento che vi posso offrire a conferma del fatto che già il Dio uno dell'Antico Testamento si è fatto conoscere come Trinità, prima di Cristo già, è la sua visita, ovvero precisamente del Signore Dio uno ad Abramo, al grande patriarca, padre della fede divina del popolo ebraico, e quindi padre anche carnale, antenato anche carnale di Cristo Gesù, essendo allora in questa visita del Dio uno, Signore uno, questo Dio più facendosi conoscere come più tre uomini. Vi do il recito di questo passo della Genesi nel suo capitolo 18. Cito questo passo. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli, sta parlando di Abramo, alzò gli occhi e vide tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo». Qui avete la visita di mio Signore, e è importante sapere che nella Bibbia la parola Signore non fa riferimento a qualsiasi persona, anche umana, tipo il signor Ruzzo o il signore Rossi o la signora Viganò, ma viceversa la parola Signore indica il Dio. E Abramo dice a questo Dio e a questo Signore che gli appare e al quale lui indirizza la parola mio Signore, che è tre persone. Questo Signore Dio uno appare nella figura di tre uomini per farsi vedere agli occhi carnali di Abramo come tre persone, ma questo Signore Dio uno è tre persone. Cioè, i tre uomini che sono apparsi a Dio erano solo delle figure per dire che realmente questo Signore Dio uno è tre persone. Posso mostrarvi un terzo documento che la Santissima Trinità è la rivelazione del Dio uno già nel Vecchio Testamento, e cioè è il Salmo del re e profeta Davide, che viene citato da Cristo stesso. Vi recito questo salmo, e dunque il salmo si recita così: dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, siedi alla mia destra fintanto che pongo i nemici ai piedi del tuo sgabello, ai sgabello dei tuoi piedi. Lo stesso Cristo usa e cito questo salmo per mostrare che il Signore, Dio dunque, è più persone distinte, perché dici Signore, che dice al mio Signore. Abbiamo da nuovo il Dio, che apparentemente è una persona distinta da un altro Signore, da un'altra persona divina, che è questo Dio. E nel Vangelo di San Matteo, nel capitolo 22, nel quale Cristo usa questo salmo, quando dice: che ne pensate del Messia? Di chi è il figlio? E gli risposero gli interlocutori: questo Messia è il figlio di Davide. Ed egli allora, Cristo allora, di rispondere ai suoi interlocutori: come mai allora Davide, sotto ispirazione, chiama questo Messia suo Signore, dicendo: ha detto il Signore, il mio Signore, siedi alla mia destra finché io non abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Qui avete lo stesso Cristo nel Nuovo Testamento che si rifà a queste importantissime parole del Salmo, che è della Domenica dei Vespri, il primo Salmo, Dixit Dominus Domino Meo, dice il Signore al mio Signore, per dire che lo stesso Messia, lo stesso Cristo parla di se stesso. Chiaramente è figlio di Davide ed è un uomo, ma questo non contraddice al fatto che questo Messia, che è uomo e dunque figlio di Davide, è al contempo Signore e dunque Dio, è lo stesso Davide suo antenato, che lo chiama suo Signore. Si tratta dunque, nel caso del Messia, di un uomo che al contempo è Dio. Ma non semplicemente il Dio uomo, il Dio uno, ma questo Messia che è il Signore, che è Dio, è il Dio come persona distinta di una prima persona divina distinta, poiché il Salmo ha recitato: il Signore dice al mio Signore, e quindi abbiamo più persone distinte. Questi tre passi dell'Antico Testamento mi era così importante farveli notare per una conseguenza, anzi per un principio fondamentale nella teologia sulla Santissima Trinità. Cioè, Dio come Santissima Trinità non è stato rivelato solo nel Nuovo Testamento attraverso la figura di Cristo. Fosse così che il popolo ebraico avesse conosciuto solo il Dio uno, e veramente il Dio uno è l'oggetto del Vecchio Testamento, d'accordo? Avessero conosciuto solo il Dio uno, avrebbero in linea di massima avuto il permesso di scusarsi dal dover credere che questo Cristo Gesù, uomo, Messia nato a Betlemme, è davvero Dio, come viceversa Cristo Gesù l'uomo lo rivendica lungo il Vangelo fortemente. Ed è per il fatto che Cristo Gesù nel Nuovo Testamento, lungo il Vangelo, rivendica con tanta solennità, con tanta dimostrazione di essere non solo uomo e anche Dio, che effettivamente Cristo, conosciamo in modo esplicito la Santissima Trinità, perché se questo uomo Cristo Gesù è Dio, ma se dice costantemente io sono il figlio del Padre, definitivamente vieni a conoscenza del fatto che in Dio, nel Dio uno, ci stanno più persone distinte. Ma se l'accesso a questa Trinità fosse solo questo canale così umano, così concentrato sulla figura di Cristo, vorrebbe dire che Cristo sollecita uno sforzo così generoso della nostra mente e della nostra fede di pensare, di credere per la prima volta al Dio uno per essere più persone distinte. Questa sollecitazione sarebbe per così dire uno sforzo dal basso verso l'alto. Tu dovresti partire dall'uomo per credere a lui, allo stesso Cristo, come Dio. Non sarebbe impossibile, proprio perché questo uomo è personalmente Dio, il Figlio, e ti fa conoscere la sua divinità, stai tranquillo. Se tu hai la vera fede nel Dio uno, conoscendo il Dio uno, riconosci nel Cristo uomo questa medesima divinità e poi, a partire dalla testimonianza di Cristo, soprattutto della sua risurrezione, che dimostra la verità di tutte le sue parole e dunque anche della sua testimonianza su di sé di essere il Dio, il Figlio, però sarebbe comunque il metodo di giungere dall'umanità alla divinità. Ma siccome anche questa via dall'umanità alla divinità presume comunque la tua conoscenza della divinità, che solo se tu conosci la natura del Dio uno puoi riconoscerla nell'uomo Cristo, significa che in un modo o un altro devi presupporre la parte divina per collocare giustamente la figura umana di Cristo, cioè di essere una persona divina. E viceversa, è stato così storicamente che Dio ha voluto predisporci a conoscere giustamente la dignità personale divina di Cristo, partendo dalla sua divinità, ovvero facendo conoscere al popolo ebraico già nel Vecchio Testamento che il Dio uno e tre persone, per cui tra l'altro gli ebrei non hanno avuto una scusa nel rigettare la divinità di Cristo e dunque rigettare la persona distinta del Figlio e quindi rigettare la Santissima Trinità nel Nuovo Testamento per aver fatto questo gravissimo peccato. Gli ebrei non hanno avuto una scusa, non potevano semplicemente dire: noi crediamo nel Dio uomo uno, tu uomo Gesù Cristo di Betlemme e di Nazareth, chi sei a farti Dio, a pubblicarci che Dio è più persone distinte, vattene, ti crocifiggiamo. Con questo hanno fatto un peccato contro l'informazione della loro propria fede nel Dio 1 del Vecchio Testamento, perché già questo Dio del Vecchio Testamento si è fatto conoscere essere più persone distinte. E dunque tu, ebreo dell'Antico Testamento, affermando giustamente il Dio 1, dovevi cercare chi sono queste tre persone divine e trovarle. Più a fondo ancora, come lezione importantissima del fatto che l'Antico Testamento, che fa conoscere il Dio uno, fa conoscere il Dio uno che è tre persone distinte, è da dire che, dato che la Trinità viene rivelata già nell'Antico Testamento, dove è il Dio uno che si rivela essere Santissima Trinità, bisogna capire che la unicità unità di Dio che ci fa capire la distinzione e il numero delle tre persone, che cioè la ragione propria, che appunto si rivela nella Santissima Trinità, e la vita interna o intima del Dio uno, che la Santissima Trinità non è una realtà al di fuori del Dio uno, ma appartiene e si può spiegare solo come un aspetto del Dio uno stesso, che cioè, ed ecco la conclusione centrale, rivela la sua unità nella distinzione delle tre persone, le quali sono pertanto un'espressione e non una relativizzazione dell'unità, come invece pretendono ad esempio musulmani, i quali ci accusano di politeismo o di triteismo. Invece, e devo concludere qui, ma lo anticipo già per la prossima volta, se il Dio uno si rivela come uno essere tre persone divine, tu non puoi più accettare e credere come gli ebrei e gli musulmani nell'unità di Dio senza credere ed accettare anche la sua Santissima Trinità. Ecco, Santa Settimana, Ave Maria.